Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Questo è uno spazio di approfondimento. Ringrazio dall'altra parte del vetro Roberto Bellino, Eva Rohrmann e Luciana Fantini che stanno gestendo la parte tecnica, e oggi parliamo di Giovanni Paolo II nel terzo anniversario della morte, e lo facciamo con due ospiti graditissimi: Gianfranco Sviderkowski, giornalista, autore del libro Una vita con Carol, conversazione con Gianfranco Sviderkowski. Ciao Gianfranco, benvenuto.
Soltanto a precisare che il libro di Don Stanislao Givic, il cardinale, ha fatto la conversazione con me, con l'autore lui, ecco.
Perfetto, è lui.
È molto più importante che sia lui.
Certo, questo era grazie. D'obbligo, ed è giusto che sia stato così. E poi grazie. Marco Invernizzi, della rivista di Apologetica Il Timone, conoscitore di questioni di chiese, autore di un quaderno su Giovanni Paolo II. Ciao Marco, benvenuto anche a te.
Sì, grazie, arrivederci, saluti a tutti.
Senti, io vorrei iniziare subito con una notizia perché è molto importante. Oggi in Piazza San Pietro c'erano 60.000 persone per ricordare appunto Giovanni Paolo II, e nell'omelia pronunciata da Benedetto XVI il Papa ha detto che Giovanni Paolo II aveva anche qualità soprannaturali. Gianfranco, secondo te è così? Aveva queste qualità soprannaturali Giovanni Paolo II? Prima però di farti rispondere vorrei anche dare il nostro numero di telefono 800 208 802, per far intervenire anche i nostri radioascoltatori con delle domande o con dei ricordi di Giovanni Paolo II, e poi gli sms al 335 12 43 317. Gianfranco, prego.
Cosa posso dire? Io di questo ho sentito parlare all'interno della causa di beatificazione del Papa, e anche proprio ieri sera che c'è stato un incontro su di lui a Santa Maria in Trastevere. Dopo ne sento parlare anche dal cardinale Givic. Io però posso dire una cosa, perlomeno posso testimoniare, nel senso che questo Papa guardava le cose del mondo degli uomini da un altro osservatorio. Sicuramente non era il solito osservatorio nostro, gli soliti nostri schemi culturali, ideologici di allora, per cui lui riusciva veramente a vedere in anticipo le cose. Questo vale tanto per tutte le volte che lui ha detto no a delle verità che ora sembravano dominare la cultura, l'ideologia, alla fine degli anni 70, tipo, non so, qualcuno ricorderà come sembrava che l'Europa fosse destinata a rimanere divisa in due, oppure che la fede dovesse finire soltanto da vivere all'interno delle coscienze, o che i giovani ormai fossero perduti alla Chiesa. Ecco, e lui invece si rifiutò tutto questo, cioè lui riuscì ad anticipare i tempi, a capire la novità, quello che c'era dentro il cuore dell'uomo e anche forse dentro il cuore dell'umanità. Ecco, in questo io trovo che lui abbia avuto delle doti soprannaturali, e soprattutto penso che le abbia avute ancora di più in morte, perché io trovo che la sua fine abbia avuto un significato enorme sul piano dell'eredità che lui ha lasciato. Ecco, lì si è capito ancora meglio come lui, l'hanno fatto naturalmente tutti i papi del passato, ma forse più lui di altri papi del passato, è riuscito ad essere strumento e interprete della paternità di Dio. Cioè lui ha mostrato il volto umano di Dio, che è il volto della misericordia, soprattutto, come lui ha sempre detto, della tolleranza, della pace. Ecco, in questo io trovo, soprattutto, che c'era questo, diciamo, si può parlare di sue doti soprannaturali.
Marco Invernizzi, oggi il Papa nell'omelia ha sottolineato questo: tra le alte qualità umane soprannaturali, Giovanni Paolo II aveva infatti anche quella di un'eccezionale sensibilità spirituale e mistica.
Sì, beh, sicuramente c'è questa dimensione mariana importantissima di Giovanni Paolo II. Lui teneva sempre sul comodino il libro del Monfort, il Trattato della Vera Devozione, che è un classico della spiritualità mariana. Era uno schiavo di Maria, come si dice, nel senso che la consacrazione prevista dalla spiritualità di San Luigi Maria Grignion di Monfort è proprio quello di abbandonare con un voto di schiavitù alla Madonna tutte le proprie azioni, tutte le proprie intenzioni, facendo una rinuncia che non fanno neppure i religiosi con i tre voti, cioè una rinuncia anche ai meriti delle proprie buone azioni. E poi c'è questo profondo legame che è emerso oggi con la Divina Misericordia. Santa Faustina era era una suora polacca a cui lui era molto devoto. Lui fece moltissimo da arcivescovo di Cracovia per introdurre nella chiesa molto perplessa, soprattutto a Roma, soprattutto la congregazione per la dottrina della fede, si parla degli anni 50-60, questa devozione assolutamente puntuale con i tempi, era la risposta della Chiesa alle ideologie. Questa devozione nasce negli anni 30, quando l'Europa soffre sotto i due grandi totalitarismi, quello nazionalsocialista e quello comunista, che si protrarrà per 70 anni fin dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E come lui disse nella canonizzazione, la misericordia di Dio è la risposta di Dio alla sfida delle ideologie, alla sfida del male. Cioè Dio non risponde al male se non mostrando in maniera assolutamente esemplare il suo vero volto, il suo volto definitivo, che è quello della misericordia. Allora forse non si capiva il senso di questo. Oggi, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine delle ideologie, dopo che milioni di persone che avevano creduto in queste ideologie si trovano, come ha detto il Cardinal Biffi a proposito della sua regione dove era arcivescovo, sazie e disperate, disperate perché è venuto meno tutto quello in cui loro avevano creduto, e allora loro possono verificare le ferite che le ideologie hanno provocato nel mondo dove hanno dominato, o anche dove non sono andate al potere, ma comunque hanno lasciato delle ferite profonde, come anche in Italia. Allora è chiaro che la Chiesa deve andare incontro a queste persone, e come può fare se non con il perdono e con la misericordia, e naturalmente con la verità. Cioè queste persone, attraverso il perdono e la misericordia, devono riscoprire la verità che salva, e la verità a cui Giovanni Paolo II ha consacrato 28 anni di pontificato, oltre che ai suoi anni precedenti di episcopato.
Ma che Papa è stato Giovanni Paolo II? Io vi farei ascoltare e poi commentare un montaggio di frasi celebri, toccanti, che ha fatto il nostro collega Fabio Colagrande, perché dentro c'è racchiuso tutto Giovanni Paolo II, perlomeno gran parte di Giovanni Paolo II: la spiritualità, l'amore, le parole concitate verso un popolo che lo ha sempre amato e lo sta amando ancora.
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Rinnovo davanti a Cristo l'offerta della mia disponibilità a servire la Chiesa quanto a lungo Egli vorrà.
Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
Non siete abbandonati, siamo con voi e saremo con voi e sempre più saremo con voi.
La pace è la grande urgenza dei nostri giorni.
Basta con odio, basta col sangue, basta con la guerra.
Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato.
La vita umana è sacra, solo Dio ne è il Signore.
Noi tutti, la Chiesa, dobbiamo essere molto prudenti e molto coraggiosi per difendere la famiglia vera.
Cari giovani, seguite Cristo.
Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Ecco, non abbiate paura, la forza delle parole e della bontà. Gianfranco, che Papa è stato Giovanni Paolo II? Questi sono interventi che toccano l'anima, sono interventi di un Papa che è stato un Papa, tra virgolette, interventista, non nella società anche.
Papa profondamente spirituale, non per questo è stato estraneo ai problemi degli uomini e del mondo, a cominciare proprio da quell'invito a non aver paura, che poi lui pronunciò nella prima omelia nel giorno inaugurale del pontificato, 30 anni fa, il 22 ottobre del 1978. Io penso che forse la migliore sintesi di questo pontificato l'ha fatta lo stesso successore che il giorno dopo l'elezione Benedetto XVI, che disse ai cardinali che Giovanni Paolo II aveva lasciato, attuando il Concilio Vaticano II, aveva lasciato una Chiesa, se ricordo bene, lui disse, più coraggiosa, più libera e più giovane. Ecco, credo che in questo c'era esattamente la descrizione della Chiesa, dell'eredità che lui ha lasciato. Sicuramente una Chiesa più coraggiosa, non ha più paura rispetto al passato, di appunto anche di intervenire nelle cose del mondo in prima persona. È una Chiesa sicuramente più libera, perché non era più in qualche modo legata all'una all'altra parte, come è successo per secoli, in qualche modo una forma di collateralismo spurio, così. E poi, ma soprattutto, è stata una Chiesa più libera, perché proprio con il pontificato di più giovane, perché con il pontificato di Giovanni Paolo II sono venute alla ribalta dei nuovi protagonisti, proprio in rapporto al tipo di Chiesa che lui stava disegnando, cioè una Chiesa declericalizzata, cioè dei tempi del Concilio di Trento. È stato il primo Papa che ha in qualche modo tolto un po' di patina clericale sulla Chiesa, facendo emergere più gli aspetti carismatici, comunionali, laicali, rispetto a quelli istituzionali e gerarchici. Per cui sono venuti a ribalta i giovani, i nuovi movimenti, le donne soprattutto. Ecco, in questo penso che ci sia stata questa grande novità del pontificato. Un papa, fra l'altro, che è stato segno di cambiamento fin dall'inizio, perché un po' adesso lo dimentico le persone, perché dopo un papa polacco è venuto un papa tedesco, sembra la normalità della Chiesa. Però ricordiamoci che quando è stato eletto Wojtyła 30 anni fa, è stato il primo papa non italiano dopo 455 anni, cioè la Chiesa che proclamava la sua universalità, poi nel momento massimo istituzionale finiva sempre per comodità, per prassi, per abitudine, a nominare poi dopo un papa italiano. E questa è stata una grande cosa, una grande novità, cioè la dimostrazione che la Chiesa non soltanto più proclamava, ma viveva realmente la sua universalità.
Marco Invernizzi, questa novità all'epoca fece sobbalzare qualcuno dalla sedia, tra virgolette dava un po' fastidio, oppure era vista come una novità ancora troppo ardua per quei tempi?
Beh, più che sobbalzare, non dimentichiamoci l'attentato. L'attentato non è stato un incidente di percorso, è stato perseguito, voluto. Sembra ormai certo che la mano che ha guidato l'attentato fossero i servizi dell'Unione Sovietica, che si servirono appunto dei servizi bulgari, i quali a loro volta si servirono di Ali Agca e dei Lupi Grigi, questo gruppo terroristico turco. Un magistrato italiano che ha indagato molto, imposinato, convinto di questo, ha scritto anche dei libri, e del resto questo è nella logica del conflitto, nel senso che Giovanni Paolo II era una spina nel fianco, perché fece saltare gli equilibri aiutando con la sua sola voce, senza certo, non lesinò neppure gli aiuti materiali a Solidarność, ma fu il suo viaggio che fece capire al mondo che il re era nudo, cioè che il regime comunista non aveva nessuna forma di consenso nella popolazione, che stava tutta con il suo Papa e con la sua Chiesa. E questo fu l'inizio della fine del comunismo, perché caduto il consenso davanti al mondo in Polonia, quando si vide tutto il mondo, vide gli operai che si andavano a confessare nei confessionali installati all'interno dei cantieri di Danzica, quando vidi che la classe operaia voltava le spalle a chi aveva conquistato il potere nel suo nome, allora cominciò quella fine che poi sfocerà nella caduta del muro di Berlino e nella notte di Natale del 1991 con la fine dell'Unione Sovietica. E questa certamente è una svolta nella storia del mondo, non solo del mondo occidentale, ma del mondo in generale. Ecco, io vorrei ricordare anche un'altra cosa grandissima di Giovanni Paolo II, che rimane, che secondo me è il dono più grande che ha fatto la Chiesa, ed è il catechismo della Chiesa Cattolica, perché se no rischiamo di rimanere legati ai suoi carismi straordinari, dimenticando quello che invece rimarrà per sempre. Questo è nella storia della Chiesa il secondo catechismo universale che lui ha voluto, è il catechismo del Concilio Vaticano II, secondo perché una cosa del genere venne fatta soltanto dopo il Concilio di Trento, un catechismo quindi che viene proposto da tutta la Chiesa a tutta la Chiesa, e questo è un gesto importantissimo perché è tradotto in tutte le lingue, rimarrà e ci permetterà anche di superare tutte le incertezze che negli anni precedenti l'avvento al pontificato di Giovanni Paolo II si erano manifestate, anche quelle crepe, quelle divisioni che ci sono ancora e che il catechismo ci aiuterà a superare.
Sviderkowski, il catechismo ci aiuterà a superare queste divisioni, un'eredità importante, quella di Giovanni Paolo II, diceva Invernizzi, no?
Sì, l'unica cosa però bisogna vedere la storia di questo pontificato nella sua complessità, nella sua totalità, perché non si può finire la lettura della storia del pontificato con la caduta del muro nel 1991. Ed è uno dei motivi per cui per i primi 10 anni Giovanni Paolo II era stato bollato come le etichette che gli appiccicarono come un anticomunista viscerale, e poi dopo invece diventò un anticapitalista, anti-America, anche cosa. Però bisogna ricordare che il Papa per primo, pochi mesi dopo la caduta del muro, nel maggio del 1990, parlando in Messico, disse agli imprenditori: è caduto il comunismo, adesso non è che perché ha vinto l'altro sistema. Per cui da allora, un Papa che prima si era impegnato contro il nemico numero uno, perché era un nemico che aveva portato l'ateismo al sistema, poi dopo si è accorto e ha combattuto anche l'altro nemico ancora forse più insidioso, e che poi scendendo per i rami arriva a quello denuncia che ha fatto Benedetto XVI, cioè di questo relativismo etico, cioè di una società che ha perduto i valori, di una società che ha perduto qualsiasi rapporto con il trascendente, di una società che ha espulso Dio prima dalla società e poi anche dalla coscienza degli uomini. E quindi bisogna dire che anche questo è stata la grande battaglia di Giovanni Paolo II, la battaglia per la vita, la battaglia contro la guerra, la battaglia contro tutti i fondamentalismi. Era lui, solo lui, che andava in giro per il mondo a dire basta alla guerra, proprio sulla base della sua esperienza personale. Penso che molti ricorderanno l'Angelus del 2003, una settimana prima che scoppiasse la seconda guerra del Golfo, quando lui, buttando da parte il testo dell'Angelus, chiamò i giovani a ripensare la realtà della storia, dicendo sulla base di quello che io ho vissuto, perché io ho vissuto la storia, ho vissuto io la guerra, quindi mai più la guerra. Ecco, bisogna un po' vedere tutta la, secondo me, il pontificato. E naturalmente il catechismo è una base di riformulazione e di nuovo apprendimento della fede, perché non soltanto c'è un catechismo scritto, ma adesso devo dire che Benedetto XVI c'ha un catechismo orale, perché lui ha ricominciato da capo a spiegare poi perché, rendendosi conto della lontananza dei fondamentali della Chiesa, di molta gente, ha ricominciato lui a spiegare cos'è la Chiesa nelle sue catechesi settimanali, nei suoi discorsi. Credo che questo sia un po' quello che segna la differenza fra i due papi, non tanto la differenza fra loro, ma quanto la differenza di periodi storici. Mentre Giovanni Paolo II girava per il mondo proclamando questo invito a non aver paura a conoscere Cristo, ecco, questo Papa, Benedetto XVI, invece ha cominciato in qualche modo un viaggio all'interno delle coscienze, perché mentre prima c'era una società senza Dio, però perlomeno che rimaneva all'interno dei cuori, adesso addirittura anche all'interno dei cuori Dio se n'è andato, per cui il Papa deve ricominciare da capo questa sua catechesi, arrivando fin dentro il cuore dell'uomo.
Ecco, Invernizzi, su questo?
Sì, io direi che proprio è il Papa della nuova evangelizzazione, Giovanni Paolo II. Forse non è stato capito, ma quello che lui ha fatto per far cadere il muro certamente non era l'esito finale del suo progetto. Il suo progetto è quello all'interno della Chiesa di applicare interamente il Concilio come uno dei concili della storia della Chiesa e quindi di superare l'ermeneutica della rottura, cioè di smetterla di vedere il Concilio Vaticano II come una rottura nella storia della Chiesa, ma come una continuità, un aggiornamento, una forma di nuova presenza della Chiesa in una società cambiata con delle modalità nuove e diverse rispetto alle precedenti. Ma poi soprattutto lui disse in tante occasioni che la società cristiana non c'era più e che quindi in Occidente era necessaria una nuova evangelizzazione. Questo lo disse anche prima che cadesse il muro di Berlino, ma certamente poi divenne il motivo dominante del suo pontificato, cioè non bastava l'eliminazione, la fine del nemico storico della Chiesa perché la Chiesa ritornasse ad essere presente nel cuore degli uomini e della società. Era necessaria una nuova evangelizzazione, come la chiamò, che poi diventerà il motivo dominante del suo pontificato nei discorsi sull'Europa, per esempio, e poi nel ritorno ai fondamentali. Per esempio, all'inizio del suo pontificato lui fece una serie di catechesi sull'amore umano, sulla teologia del corpo, che secondo i suoi principali biografi come Weigl, come Semen, sono una dottrina che è una bomba ad orologeria, nel senso che è una revisione radicale della dottrina cristiana sul matrimonio e sull'amore umano, che ne riporta in luce i fondamenti, che qualora venisse veramente capita e applicata e insegnata nelle nostre facoltà di teologia, nei nostri seminari, eccetera, sarebbe la vera risposta al femminismo, alla rivoluzione sessuale, a queste pseudo riforme che sono nate con il 68 e che hanno prodotto dei dolori e delle ferite immense, perché il Papa è andato veramente al cuore del problema dell'amore fra l'uomo e la donna come il fondamento del matrimonio, che è il fondamento della famiglia, che è la cellula fondamentale della società. E poi un'altra cosa importante, il suo rilancio della dottrina sociale della Chiesa, che era stata un po' oscurata nei decenni precedenti perché si pensava che potesse dare luogo a interpretazioni come se la Chiesa avesse un programma alternativo, una terza via rispetto al liberalismo e al comunismo. Invece il Papa ha ribadito nelle sue encicliche sociali che la Chiesa non è una terza via, la Chiesa non ha un programma ideologico, la Chiesa ha una serie di riflessioni sul tema della società che devono ispirare l'azione politica, sociale dei laici cattolici. Allora, le tre grandi encicliche, la Sollicitudo Rei Socialis, la Laborem Exercens e soprattutto quella fatta in occasione del centenario della Rerum Novarum, la centesimus annus, sono delle encicliche spettacolari, cioè ricchissime di dottrina, che devono ancora essere riprese, studiate, applicate, digerite. Cioè, il suo è un magistero veramente, certo, immenso, straordinario.
Senti, Gianfranco Swiderkowski, se vuoi naturalmente darci un ricordo personale di Giovanni Paolo II, 30 secondi, e poi la stessa cosa Marco Invernizzi, così chiudiamo questa trasmissione.
Forse andando controcorrente devo dire che se c'è una nostalgia di lui, naturalmente, di questo grande uomo di Chiesa, di questo Papa, devo dire che c'è una nostalgia del suo umorismo. Era un uomo al 100%, quindi anche sapeva ridere le cose del mondo, quindi ecco perché c'era anche questa capacità di capire gli uomini, di capire le cose. Ecco, questo era un grande Papa, anche che ci aveva un grande senso di umore, e non è male,
certo.
Papa,
Marco Invernizzi?
Beh, il suo magistero che continua meravigliosamente nel suo successore, ma io, cioè, al di là della sua umanità che ho tanto amato, è stato il papa della mia vita, nel senso che è accompagnato dalla mia giovinezza fino... Però sicuramente quello che rimarrà nella storia, anche quando tutti si saranno dimenticati della sua bontà, della sua capacità di stare in Emilia, del suo umorismo, però rimarrà sempre il suo straordinario e ricchissimo magistero che tocca tutti i temi, non soltanto quelli che io ho evocato. È veramente stato un papa il cui insegnamento condizionerà la storia della Chiesa per il prossimo, per questo millennio che stiamo vivendo.
Grazie allora a Gianfranco Sviderkowski, giornalista, e naturalmente grazie a Marco Invernizzi della rivista di Apologetica Il Timone e conoscitore di questioni di Chiesa. Grazie molte a tutti e due.
Grazie.